No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Ah, bravo, prego. La bocca?
Incinta di 9 pollici, complimenti.
Hai visto? Che figura.
Buonasera e benvenuti a Hollywood Party, un'altra puntata in diretta naturalmente dal Festival di Cannes, dai sotterranei del Palais. Teniamo sempre molto a ribadire questa nostra condizione di uomini e donne del sottosuolo. Siamo dostoevskiani e orgogliosi di esserlo, ma oggi siamo anche fantozziani, come avete sentito. Perché questa cosa che avete appena ascoltato ve la racconta un ospite. Ve la racconta Gianni Canova, voce e volto del cinema di Sky, qui a Cannes in qualità di direttore di 8 e mezzo, una rivista edita da Cinecittà, giusto? Intanto buonasera anche a Miriam Mauti. Scusami.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ti stavo escludendo e non è giusto. Donna del sottosuolo.
Esatto, donna del sottosuolo. Però è un piacere avere Gianni Canova con noi e quindi gli facciamo subito, lo coinvolgiamo subito perché ci spieghi perché abbiamo sentito Fantozzi, Gianni.
Perché questa mattina nello spazio Cinecittà c'è stato un convegno, tavola rotonda, incontro di amici, di riflessione sul tema cinema e radio. Il cinema raccontato alla radio, le voci della radio per raccontare il cinema e i film, e alla fine ci siamo un po' confrontati per qual è il più bel film italiano sulla radio, e a me è venuto in mente il secondo tragico Fantozzi. Quando ricorderanno i nostri ascoltatori, Fantozzi si siede in canottiera all'insegna del motto birra e rutto libero, apprestandosi a vedere la finale, aiutami,
Italia-Inghilterra. Palo colpito da Macmillan.
Bravissimo, e viene convocato all'improvviso con una telefonata alla signora Pina a vedere l'ennesima proiezione della corazzata Kotionkin nel cineclub aziendale. E allora dovendosi staccare dal medium televisivo per andare verso il medium cinematografico, porta con sé una radiolina transistor e attraversa la metropoli, saltellando davanti a ogni finestra aperta nel vano tentativo di afferrare qualche immagine televisiva, ma non ce la fa, gli resta solo la radio per restare connesso con il mondo.
Sì, la radio è l'elemento di transizione lì, proprio, è vero. E al tempo stesso, credo che Nando Martellini fece una teleradiocronaca immaginaria apposta per il film, perché ti ricordi che diceva Tardelli, palo, nuca, colpo qui, pim pum pam, poi palo.
E si sentiva solo la voce, perché era una radiocronaca, no, era una telecronaca. Era una telecronaca, chiedo scusa, ma ovviamente come Fantozzi noi sentivamo solo la sua voce che veniva dalle finestre aperte.
Insomma, parleremo molto di voci stasera, come è giusto che sia alla radio. Cominceremo tra l'altro parlando delle voci che è possibile udire nella propria testa, soprattutto se siete una bambina di 10 anni e se siete in mano a John Lasseter e a Pete Docter, ovvero ai maghi della Pixar. Parleremo di Inside Out, ma anche dei film che sono stati in concorso nella giornata di oggi. Se volete mettervi in contatto con noi, il numero lo sapete, 335-5634-296. I watch them grow, they're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Louis Armstrong cantava What a Wonderful World, che fa sempre piacere sentire. E ora, stamattina, mentre io e Gianni Canova sudavamo e lavoravamo a ragionare su radio, cinema e quant'altro, Miriam Mauti se la spassava al cinema, come giusto, a vedersi il film della Pixar, Inside Out, che pare sia stupendo. E adesso raccontacelo, dai, vediamo un po' che
dai,
sai fare.
Ero assente e giustificata, dai. Beh, il film della Pixar non, sì. Non si può perdere. Allora, secondo me con questo film la Pixar, che ormai è Pixar Disney, fa veramente un passo avanti, perché dopo aver raccontato in qualche modo tutte le fasi dell'evoluzione possibile della vita, fino ad arrivare ad Up, in cui raccontava di fatto l'ultima fase della vita, questa volta fa un passo ulteriore entrando nella testa di quelli che potrebbero essere i suoi spettatori d'elezione, ovvero i bambini. Il percorso di crescita che spesso ha raccontato nei suoi film la Pixar con l'animazione, questa volta lo esaminiamo da dentro la mente di una bambina, perché è esattamente inside, cioè dentro la mente della bambina, che si chiama Riley, che noi vediamo il suo sviluppo, vediamo come si costruisce la sua personalità. Una cosa che sembra molto complicata, in realtà ovviamente i signori della Pixar la rendono in maniera molto piacevole da vedere, perché è il massimo del divertimento, è tutto molto colorato, è tutto come se fosse una giostra nella mente di questa bambina. In realtà i protagonisti veri del film sono le cinque emozioni che secondo la storia sono fondamentali per costruire una personalità, e che sono la gioia, il disgusto, la rabbia, la tristezza e la paura. Attraverso questi cinque personaggi si costruisce la personalità di questa bambina e si arriva a vederla in un momento di crescita, in un momento di passaggio, quando questa bambina viene trasferita con la sua famiglia a San Francisco, le viene dal Minnesota, e in quel momento lì, nel momento in cui si deve confrontare con questa tempesta di emozioni, li vediamo tutti in grande attività e avranno una serie di avventure all'interno della mente di Riley. Questa è la cosa abbastanza straordinaria. Mille letture possibili, come in tutti i film della Pixar. Questa è la lettura che probabilmente leggeranno i più adulti. Per i bambini c'è comunque un film meraviglioso da vedere, con 100 personaggi colorati, i ricordi che sono delle biglie colorate che costruiscono degli enormi contenitori, appunto, pieni di ricordi che a loro volta costruiscono un labirinto gigantesco in cui ci si può perdere, che è il labirinto della mente. Insomma, un film assolutamente da non perdere. Uscirà in Italia a fine estate, avrà un'anteprima al Festival di Taormina, che apre con Inside Out, e oggi però il valore in più era anche avere qui a Cannes per la prima mondiale John Lasseter, genio assoluto dell'animazione, e il regista di questo film, che è Pete Docter, ovvero il regista premio Oscar di Up. Cominciamo ascoltandoci la voce di John Lasseter. Eccola qua, arriva.
When Pete pitched the idea, Pete Jonas came to me with this idea, right away I knew that this was something really special.
John Lasseter dice: quando Pete Docter è arrivato con questa idea, io ho capito subito che sarebbe stato qualcosa di unico, ma anche qualcosa molto difficile da creare, perché volevamo fare un film su cose che tutti conoscono, le emozioni, ma che in realtà non hanno mai visto rappresentate. Ed è stato un viaggio lungo ed emozionante. Abbiamo fatto molte ricerche per ottenere dei dettagli corretti su come funziona la mente e per capire che cosa la scienza e che cosa la psicologia conosce delle emozioni, di come si imprimono i ricordi ed il modo proprio in cui la mente funziona. Ed è stata la base per il mondo che noi abbiamo creato. E sono anche felice ed onorato di presentare il film qui a Cannes e di tornare qui dopo Up. Sono stati, devo dire, dei momenti cruciali per la vita della Pixar e per la nostra vita personale.
Mentre descrivevi il film, che sì, che deve essere notevole, mi veniva in mente che vedevo che Gianni Canova annuiva sulle definizioni di genio che affibbiavamo a John Lasseter.
No, io mi chiedo perché siamo andati a questo convegno invece di...
Vabbè, recupereremo, Gianni. No, mi veniva in mente che tua figlia ha la stessa età della bambina del film.
Sì, non dirmelo, perché anche noi ci accingiamo a passare dal Minnesota Lombardo a Milano. E quindi...
Quindi è il film dell'anno. A tua figlia piacciono i film della Pixar?
Molto, 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 molto.
E piacciono anche a te?
Assolutamente, infatti... con un pizzico di sadismo, tu sapevi che avresti scatenato noi il desiderio insoddisfabile in questo momento di vedere il film.
La cosa fantastica è che effettivamente, come i vecchi classici di Disney, i film della Pixar sono fruibili a molti livelli e a molte età.
Ci sentiamo ancora John Lasseter e sentiamo che cosa ancora ci dice a proposito proprio del tipo di ricerche che hanno fatto per questo film e per la struttura di questa mente che hanno creato.
Pretty much everything was complicated and a big job of the film was simplifying it down. Not necessarily for the kids because they get it, but the adults...
è stata una struttura complicata, quella che in qualche modo noi abbiamo dovuto semplificare. È stata una delle cose più difficili, semplificare non soltanto per i bambini, che secondo me capiscono tutto, ma abbiamo dovuto semplificare per gli adulti. E ci sono state anche molte più cose di quanto avremmo potuto mettere insieme in questo film. All'inizio del film, per esempio, il personaggio della gioia di vivere dice: ok, è tempo di dormire, è tempo di mettere a posto i ricordi. Ebbene, questa è una frase che è frutto di una ricerca che abbiamo fatto sulla memoria breve, che ha un limite che viene riempito durante il giorno e mentre dormi quelle informazioni vengono ridistribuite. È un esempio del tipo di cose che abbiamo messo nel film. Altre cose che sapevamo, come talvolta funziona la memoria, beh, non sono così vere, ma questa è un'altra storia.
Allora, com'è andato il primo giorno di scuola?
Tutto bene, credo. Non lo so.
Vi capita mai di guardare qualcuno e chiedervi che cosa gli passa per la testa?
Lo avete notato anche voi?
Sì, altro che.
Qualcosa non va.
Dobbiamo scoprire cosa è successo, ma ci servirà un aiuto. Invia segnale al marito.
Oh, oh, ci sta guardando. Che cosa ha detto?
Come? Oh, spiacente, signore, non stavamo ascoltando.
La spazzatura, la tavoletta del water alzata. Cosa? Che vuoi, donna? Cosa?
Invia un altro segnale.
Ah, allora, Riley, com'è andata a scuola?
No, no, vogliamo scherzare!
È per lui che abbiamo rinunciato a quel pilota brasiliano.
Benissimo, contenti?
Che hai fatto? Credevo dovessimo fare finta di niente.
Riley, va tutto bene?
Signore, ha appena alzato gli occhi al cielo.
D'accordo, fare la voce grossa. Non voglio usare la mano pesante.
No, la mano pesante no.
Riley, non mi piace questo tuo atteggiamento.
Oh, te lo do io l'atteggiamento,
no,
vecchio.
No, 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 respira.
Che problema hai? Lasciami in pace e basta.
Rileviamo un alto tasso di insolenza.
Portare l'allarme a DEFCON 2.
DEFCON 2!
Non so da dove viene questo tuo atteggiamento irriguardoso.
Vuoi un assaggio, paparino?
Ah, sì, beh...
Preparare mano pesante.
Chiavi in posizione di sicurezza. Pronti a lanciare a suo ordine, signore.
Falla finita!
Fuoco!
Basta, vai in camera tua.
Mano pesante lanciata! Mano pesante lanciata!
Sì!
Ottimo lavoro, signori. Poteva essere un disastro.
È stato un bel disastro.
Andiamo, vola con me, gaccigna.
Questa è la famosa Video Kill the Radio Stars dei Buggles, che fu, se non ricordo male, la primissima canzone in cui video venne trasmesso il giorno in cui fu inaugurata MTV. Ma il video ha ucciso le stelle della radio? Beh, pare che non sia andata proprio così, da quello che si diceva stamattina, e anche alla luce di questo studio che Gianni Canova ha voluto fare sulla rivista che dirige, 8 e mezzo, un numero speciale che sta per uscire, giusto Gianni? Esatto. Un numero speciale su come la radio racconta il cinema e che sembra segnare un'inversione di tendenza. La radio è tutt'altro che stata uccisa dal video, ma a te la parola Gianni. Prima di tutto l'idea del numero e quando il numero sarà reperibile per i nostri ascoltatori.
Il numero sarà reperibile fra qualche settimana, l'abbiamo anticipato qui mettendo a confronto e chiamando un po' di amici che appunto sono qui a Cannes e raccontano il cinema e i film alla radio. Perché l'idea da cui siamo partiti è che fra cinema e radio c'è sempre stata una sorta di mai dichiarata ma abbastanza evidente simpatia, a differenza di quanto è accaduto nel rapporto fra cinema e televisione, che sono sempre stati molto competitivi e se ne sono suonate di santa ragione, con spesso cinismo acido, anche velenoso. Invece fra cinema e radio no, sarà un po' perché, come dicevamo stamattina, già McLuhan diceva che il cinema e la radio sono due media caldi, mentre la televisione è più simile al telefono, sono media freddi e hanno bisogno dell'intervento emozionale partecipe del pubblico per scaldarsi. Quindi cinema e radio si sono sempre un po' corteggiati, perché sapevano che insomma non si rubavano un pubblico reciprocamente, quindi si sono scambiati delle cortesie e hanno cercato di raccontarsi. Il cinema ha raccontato straordinariamente la radio, e potremmo citare decine di grandi film radiofonici che non sono sempre soltanto, secondo me, i film che tematizzano la radio. C'è tutto un filone di cinema contemporaneo che è un cinema Locke, per esempio, è un cinema radiofonico, è un cinema di voci, sembra davvero un cinema pensato per essere trasmesso, no?
Sembra un film montato da Miriam Mauti per il cinema alla radio, Locke, devo dire.
Sarebbe perfetto per il cinema alla radio.
Ma lo facciamo, tra un paio d'anni lo facciamo.
Ma c'è, non so se siete d'accordo, un filone interessante di cinema contemporaneo che va proprio nella direzione, un cinema di voci, no? Un cinema di... E quindi, come dire, il cinema ha raccontato la radio, insomma, no? Citavamo stamattina da Good Morning Vietnam, Radio Days, ma anche il cinema italiano, ci sono esempi straordinari. E la radio ha raccontato e sta raccontando il cinema, secondo me meglio e molto meglio di quanto non abbia fatto la TV. Anche perché, non disponendo delle immagini, la radio deve, gioco forza, scatenare l'immaginario di chi ascolta, accendere la fantasia, deve fare in modo che l'ascoltatore si faccia una sua proiezione mentale, no? E in questo voi siete bravissimi, anche perché, finisco Alberto Di Lascio, nel numero di 8 e mezzo abbiamo pubblicato una piccola ricerca che abbiamo fatto, una ricognizione su scala europea, e non sono molte a livello europeo, sono davvero pochissime le trasmissioni che, come Hollywood Party, vanno in onda tutti i giorni. È un caso molto raro e prezioso di quotidianità della radio sul cinema.
Infatti io stamattina ho lanciato la proposta, che rinnovo qua, di vendere il format a tutte le radio d'Europa, vediamo un po' se riusciamo anche a guadagnarci qualcosa. Accetto il discorso e ti provoco, Gianni. Tu parli di cinema in televisione. Un grande della televisione e della radio come Renzo Arbore, anni fa, fece un programma come Indietro Tutta, che era veramente un programma quasi teorico, in questo senso, nel senso, era veramente un programma radiofonico fatto in televisione. Tu, parlando di cinema in televisione, naturalmente hai la possibilità di usare l'immagine, appunto, ma cerchi anche di essere radiofonico di tanto in tanto? A me sembra di sì, perché solo il fatto che tu parli anche a lungo di cinema, senza limitarti a mandare i trailer o a fare un lavoro promozionale, e ne parli con la profondità che ti contraddistingue anche quando scrivi...
Ti ringrazio, ma questo
che
è
dici?
Troppo buono. Ci sono due piccoli format che usiamo. Ce n'è uno che va nella direzione che dici tu... E di fatto è la voce, la parola, l'elemento chiave della comunicazione anche televisiva. Fino a un paio d'anni fa facevamo anche una cosa più, secondo me, sperimentale dal punto di vista visivo, per cui cercavamo di costruire delle immagini che fossero in sintonia col film di cui parlavamo. Ricordo, ma perché è stato un caso di cui si è discusso parecchio, una trasmissione che facemmo sul film Io non sono qui, che, come ricorderanno i nostri ascoltatori, moltiplica l'immagine di Bob Dylan raccontata,
sì, sì. Di Todd Haynes,
a proposito, con Kate Blanchett, a proposito dell'attualità di Cannes. E in quella trasmissione la mia immagine veniva moltiplicata 7-8 volte, per cui nella stessa inquadratura c'erano, ahimè, per i poveri telespettatori, 7 Gianni Canova che davano 7 versioni diverse del film. E quello era un tentativo di parlare del cinema in televisione facendo anche televisione. Ma poi, per lo più, anche in televisione si tratta soprattutto di parlare, quindi di fare in qualche modo radiovisione.
Infatti, interessante.
Così come in realtà attraverso la radio si possono, almeno l'esperimento che noi facciamo la domenica, per esempio, con il cinema alla radio, significa in qualche modo guardare al film da un altro punto di vista, cioè guardarlo, come diciamo noi, con le orecchie, perché spesso, per esempio, scopriamo, ci sono dei film che sono più adatti di altri, e spesso i film fatti quando la televisione non c'era funzionano meglio alla radio, non so se è un caso oppure no. perché il linguaggio proprio della sceneggiatura era, non so, i dialoghi di allora, le sceneggiature di allora vanno un po' da sole anche alla radio.
Vanno un po' da sole, anche se voi fate un lavoro meritorio e profondissimo, raffinatissimo di racconto del film radiofonico, nel senso che spesso costruite le connessioni fra i pezzi di film che mandate in onda, a volte fate anche lavoro d'archivio andando a recuperare materiali che servono a capire meglio il racconto e la storia, quindi è un esempio secondo me straordinario di narrazione radiofonica. Anche qui credo che non siano tantissimi gli esempi che si possono citare anche a livello internazionale, no? di radiodrammi costruiti in questo modo.
No, prima ricordavamo che per esempio in America queste cose si facevano negli anni 30,
sì.
Prima della televisione, appunto, prima dell'arrivo così invasivo della televisione, perché esistono edizioni radiofoniche, spesso con gli stessi attori, di grandi film degli anni 30 come Ombre Rosse, film hollywoodiani, anche non strettamente radiofonici, perché uno pensa a Ombre Rosse, pensa agli indiani, agli inseguimenti.
Senza in realtà, diligenza come fai a fare?
In realtà c'è tanto dialogo in quel film e evidentemente...
Ma come diceva un grande Rudolf Arnheim, la radio è quel mezzo di comunicazione di massa che apparecchia il mondo per l'orecchio. Il cinema lo apparecchia solo per l'occhio? No, lo apparecchia per l'occhio, per l'orecchio. Certo. Però la radio apparecchia, è bellissimo, apparecchia il mondo per l'orecchio. E attraverso l'orecchio devi far passare il mondo, però. Questa è la cosa interessante. Cioè, dentro un unico senso devi concentrare la globalità dell'esperienza di chi ti ascolta. Questo è il fascino del lavoro che voi fate, e fate benissimo.
Okay. Che noi e non solo noi, naturalmente. Stamattina c'erano anche esimi colleghi di altre testate, però è vero, e tra l'altro ti sono grato di questa cosa che ci hai detto, che a livello europeo sono in pochissimo a farli, è vero che noi in Italia noi siamo gli unici ad andare in onda in diretta tutti i giorni. E sempre in diretta ascoltiamo per intero la clip di Fantozzi alle prese con la televisione, con la radio, poi con il cinema, una delle clip più mediatiche della storia del cinema italiano, il secondo tragico Fantozzi.
Scusate l'emozione, amici che state comodamente seduti davanti ai teleschermi, nessuno escluso, ma sono 170 anni che non vedevo una partenza così folgorante degli azzurri. La palla è ora a Tardelli, scatto di Tardelli, saltato il mediano McKinley che cerca di avvicinare il martello. A Savoldi, tiro, Luca di McKinley, tibia di Savoldi, naso di Antonioni, Luca del portiere inglese, naso di McKinley, tibia di Benetti, Luca, naso. Invece che schiona il palo, la palla è ora.
E orientamela!
Oh,
non si sentiva.
Tiro pauroso, palo!
Palo! Palo!
Ma Ugo, dove vai?
Torni, papà!
Partono ancora una volta, si avvicinano all'area di rigore inglese, arrembaggio degli azzurri, salto di Antonioni che quasi si arrampica sulla schiena di McKinley.
Così, chi ha fatto palo?
Colpito da McKinley, regola del vantaggio, schienata paurosa del portiere inglese. I 120.000 di Wembley e voi, milioni di fortunati che nessuna forza al mondo potrebbe strappare dai teleschermi, potete rendervi conto che l'Italia di questa sera fa impallidire anche il ricordo di quella dei leggendari tempi supplementari di Italia, Germania e Messico.
E questo era Nando Martellini che faceva la sua radiocronaca per il secondo tragico Fantozzi. Avete scritto in molti al nostro numero per gli SMS, quindi è giusto che leggiamo alcuni dei messaggi che sono arrivati. Per Nadia: Moretti è bello, ma il film di Garrone è una meraviglia, e quindi Nadia tifa per lui, io tifo per tutti e due. Marina dice: quel che ho sentito di Inside Out mi ha fatto venire in mente tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso e non avete mai osato chiedere di Allen. Sono fuori strada, insomma, diciamo sì, non esattamente in carreggiata.
Diciamo che là una scena si svolgeva dentro un'altra parte del corpo, mettiamola così. Non era il cervello.
Allora, poi un altro ascoltatore ci chiede, ci dice: sarò perentorio, ho visto Salma Hayek sulla Croisette, ma sono vere, non voglio capire a che cosa si riferisce.
A riprova che la radio è un mezzo caldo, però guarda, non lo sappiamo, e anche se lo sapessimo non te lo diremmo.
E poi Giulio ci dice grazie per il reportage dal sottosuolo, ma non dimenticatevi delle altre sezioni. No, in realtà le stiamo, abbiamo avuto ospiti dall'Uncertain Regard, domani sera vi parleremo dei cortometraggi che arrivano, insomma cerchiamo di raccontarvelo, e comunque Inside Out era fuori concorso, quindi tra poco invece parleremo del concorso.
Gianni Canova, ma perdona l'ignoranza o la cattiva memoria, tu adesso fai televisione, tu hai fatto radio?
Io ho iniziato facendo radio negli anni 70, ma è una piccola radio lombarda indipendente che era affiliata di Radio Popolare, mentre facevo il militare, era l'anno del sequestro Moro, 1978, e facevo il militare, e però... ero eletto in un consiglio comunale, per cui potevo uscire tutte le sere, in realtà invece facevo radio, si chiamava Radio Montevecchia, ed era una piccola radio locale dove si delirava tutta la notte, come usava negli anni 70 nelle radio libere di allora.
Ma Montevecchia è quel paesino della Brianza, bellissimo, in cima a una collina, molto bellino.
Dove...
E ti ricordi qual è il primo film di cui hai parlato alla radio?
Non facevo cinema.
Non facevi cinema. Bene, noi ti ringraziamo, questa ricognizione operata da 8 e mezzo, che è la rivista appunto edita da Cinecittà, e, insomma la terremo cara, anzi, io direi che quando il numero esce ne riparliamo,
volentieri.
Anche perché numero alla mano ci verranno mille altre domande, mille altre suggestioni. Io su questo numero ho scritto un pezzo in cui ho ricordato che io ho cominciato Hollywood Party facendo un'imitazione di Marco Ferreri. Quindi
questo non lo sapevo, l'ho preso leggendo.
Tutti veniamo da lontano e andiamo poco lontano e abbiamo delle storie strane alle spalle, da Radio Montevecchia appunto all'imitazione di un grande del cinema
Ma
italiano.
Ma il tuo più bel film italiano sulla radio?
Stamattina io ho scelto Eccebombo e resto di quell'idea. I momenti radiofonici di Eccebombo, con quello che telefona raccontando le cose che gli ha detto il suo amico etiope, secondo me sono meravigliose.
Miriam?
E restituiscono molto l'atmosfera delle radio casalinghe proprio di quegli anni.
Erano anche lì la seconda metà degli anni 70, sì.
Sì, in realtà appunto sulla radio proprio, non lo so, io sono molto affezionata a Radio Freccia, ma perché racconta il momento in cui io mi sono avvicinata alla radio e quindi mi racconta in qualche modo. Però sì, in realtà poi la prima cosa che mi viene in mente è America me senti di Alberto Sordi quando penso alla radio e al cinema.
Bene, se Gianni Canova vuole rimanere con noi, continuiamo a coinvolgerlo anche sul film in concorso che so che ha visto, per cui non gli faccio un trabocchetto. Se invece ha impegni e deve andare, lo...
Due minuti, sì.
Bene, ok. Quindi prima di passare al concorso, una musica.
Appena usciti dalla proiezione del secondo film francese che viene presentato in concorso, molto diverso dalla storia d'amore che abbiamo visto ieri con Mai Wen, qui si tratta di un dramma sociale, infatti si raccontano gli effetti sulla vita di un operaio che ha perso il lavoro, di quelle che sono le leggi del mercato, la legge del mercato che dà il titolo al film. Fulvia Caprara della Stampa, che impressione hai avuto del film?
Il film è molto importante perché sicuramente, tra l'altro, è il primo film politico appunto che c'è al festival. È un film nello stile, così per capirci, dei Dardenne, con un Vincent Lindon bravissimo che secondo me si candida a un possibile premio, scacciando via diciamo il concorrente che era francese fino a questo momento, che era Vincent Cassel. Però secondo me il film è chiaramente un film attesi, e forse questo si sente un po' troppo, cioè è assolutamente scarnificata la problematica che affronta, e io invece ci avrei messo un po' più di carne e sangue per renderla anche più credibile, più partecipe, per dare più motivazioni ai personaggi che si muovono in questa tragedia che è appunto il capitalismo alle sue conseguenze più tragiche e estreme. E quindi è un film secondo me riuscito, ma solo a metà.
L'impressione che io ho avuto vedendo il film, volevo condividerla con te, è che si racconta moltissimo la solitudine del singolo rispetto alle disgrazie che accadono legate al lavoro, perché sì. Questo operaio si trova da solo ad affrontare tutto, da solo a cercare di cavarsela, da solo a provare a ritrovare un altro lavoro e così via. L'impressione è che la rete di protezione che in qualche modo dovrebbe intervenire in realtà non
sì,
ci sia.
Sì, devo dire questo è interessante perché si è solo in tutto, ma non si è solo in tutto perché non esistono più i sindacati eccetera, ma perché anche il tipo di lavoro è cambiato, si è soli anche quando si fa il colloquio di lavoro, c'entrano le tecnologie con la solitudine, cioè si è soli quando si fa il colloquio di lavoro perché adesso il colloquio di lavoro si fa con Skype, si è soli quando si fa il controllo delle telecamere perché tanto basta una persona lì davanti e non c'è bisogno di niente, sono anche i lavori che a causa delle tecnologie ci hanno reso ancora più soli e quindi più indifesi.
Il film che finora ti ha convinto di più del concorso?
Beh, Carol, io sono appassionatissima di Carol di Todd Haynes, mi è piaciuto anche Monroe di Mai Wen, anche se naturalmente è un film che ha dei difetti, forse poteva essere meno lungo, però ecco, lì ci ho trovato veramente due ritratti meravigliosi, insomma, di amori, di passioni, di difficoltà, raccontati anche con molta libertà e con grande emozione.
E questa era Fulvia Caprara della Stampa, con la quale abbiamo commentato all'uscita il secondo film che abbiamo visto in concorso per la Francia. Il regista si chiama Stéphane Brisé, il film si intitola La legge del mercato. Ed è una riflessione appunto su quelle che poi sono, è il primo film sociale, a tema sociale diciamo così, che vediamo in questa edizione del festival, che finora ci aveva mostrato soprattutto storie d'amore, elaborazioni di lutti moltissimi, e invece questa volta è l'elaborazione in qualche modo di un lutto anche questo, perché quando si perde il lavoro, no? Cioè a un certo punto il protagonista, interpretato da Vincent Lindon, dice io ho perso il lavoro e sono entrato all'inferno, ho cominciato a vivere l'inferno. Una battaglia nella quale è da solo, e con un figlio disabile, una moglie che è a casa, e in realtà però i veri problemi, non so se sei d'accordo Gianni, anche tu hai visto il film, i veri problemi gli si pongono quando ritrova un lavoro. Perché ritrova un lavoro, ma in una situazione lavorativa nella quale si trova costretto dalle leggi del mercato a colpire quelli più deboli ancora di lui. Lui lavora come guardiano in un supermercato, si trova a dover denunciare il vecchietto,
a controllare con le
camere di sorveglianza i suoi colleghi e le persone che vanno in questo supermercato e si trovano a rubare la scatoletta di cibo. Insomma, questo ovviamente non vi raccontiamo come finisce il film, questi sono gli elementi sui quali il regista lavora. A te è piaciuto il film?
Sì, mi è piaciuto anche per questa scelta di mettere in scena una situazione potenzialmente tragica senza arrivare mai al tragico. È un film fondato sulla banalità del male quotidiano nel tardo capitalismo, questo encefalogramma piatto in qualche modo. Ed è un film che, su questo sono d'accordo con quanto dicevate poc'anzi, sta in piedi quasi tutto su Vincent Lindon, sui suoi primi piani. È un attore che riesce veramente a recitare con un battito di ciglia, con i silenzi. Ci sono delle inquadrature su di lui di spalle mentre osserva il vecchietto che ha rubato, deve decidere se denunciarlo alla polizia oppure no. E ci sono questi momenti di surplus, di stasi, di attesa, di vuoto, di silenzio, che sta tutto in piedi sul volto inquadrato tra l'altro di sghembo e di tre quarti di Lindon, bravissimo, bravissimo nel rendere proprio lo spaesamento, il disagio di vivere e il continuo dilemma fra continuo a fare un lavoro di merda che mi obbliga a infierire su chi sta peggio di me perché ne ho bisogno per sopravvivere, o mollo tutto in nome di una idea di umanità e di solidarietà superiore che però poi porterà anche me ad essere tra gli ultimi che adesso sono costretto su cui sono costretto a infierire.
I nuovi dilemmi arrivati dal 2008 in poi con la crisi. Ci sentiamo anche la voce proprio di Vincent Lindon, che ha fatto una riflessione sul significato politico anche di un film come questo. Eccolo qua.
Je pense que justement c'est une année où il y a beaucoup de films qui traitent de sujets sociaux et je pense que c'est une très bonne chose parce que
mi risulta che quest'anno a Cannes molti film trattino di temi sociali. Lui fa riferimento anche al film di Emmanuel Berco che ha aperto il festival. E credo che sia un'ottima cosa, perché la mia idea di cinema è che i film che restano nella storia del cinema in generale sono film che parlano della loro contemporaneità, del momento in cui sono stati girati, e che riflettono su quello che succede nel mondo intorno a loro. Era così per Chaplin, era così per Frank Capra, per Lubitsch. In Francia è stato così per Sauté. Sauté è un regista che ha raccontato bene la borghesia degli anni 70-80. Maurice Pialat ha fatto dei film sulla sua contemporaneità, Bertrand Blier, i Dardenne. Ken Loach parla della sua Inghilterra e del suo tempo. Dunque penso che oggi l'arte è molto importante, la cultura è l'unica cosa che resta alla fine, e il cinema è un mezzo così forte. Magari non per cambiare le idee e la vita delle persone, non arrivo a tanto, ma per mostrare a queste persone delle cose e far sì che si pongano delle domande, far sì che le persone si interroghino sul mondo che li circonda. E per fare un complimento a questo film sincero, ha una cosa che io amo al cinema: è un film che non dà ordini, non dice quello va bene, quello no, quelli sono buoni, quelli sono cattivi. Mette lo spettatore in condizioni di farsi mille domande: cosa farei al posto del protagonista e così via, e costringe tutti a politicizzarsi pian piano senza nemmeno che se ne accorgano, e a farsi un parere. Quando un essere umano ha un parere è potente, pericoloso, attivo, ed è un modo di fare politica.
Qui oblige quasiment sans qu'on le veuille à se politiser tout doucement et à avoir un avis. Or dès qu'un être humain a un avis, déjà il est dangereux, il est puissant et il est actif. Et donc du coup, c'est une façon très éloignée de faire de la politique. J'en ai chié autant que toi. Moi aussi j'avais un boulot, moi aussi je l'ai perdu et moi aussi j'en ai bavé derrière. Je vais toucher 500 euros par mois. Je fais comment pour payer toutes mes factures, tout ce que je dois? C'est dans 9 mois, c'est là.
Est-ce que vous pensez que vous seriez d'accord pour accepter une fonction en dessous de celle que vous avez occupée dans votre ancienne entreprise?
Ah oui, je pense, oui.
Bah, vous pensez, vous êtes sûr?
Est-ce que vous avez envisagé la vente, peut-être, de l'appartement?
Oui, mais c'est non.
C'est non? Et bah, pour quelle raison?
Ça serait comme si tout ce qu'on avait fait, c'était... Ça ne servait à rien.
Donc au niveau des hôtesses, tu zoomes bien pour voir si elles scannent tous les articles, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de départs en pré-retraite, donc ils essayent de virer du personnel.
Ouais, chacun choisit ce qu'il veut faire. Moi, je pense que pour ma santé mentale, je préfère tirer un trait, passer à autre chose. Est-ce que ça fait de moi un lâche?
Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la première fois, madame Enseigné, vous avez été filmée. J'en ai dit. Vous confirmez?
Oui, monsieur, vous confirmez.
Thierry, vous confirmez?
Questo era un lungo trailer di La Loi du Marché, sai se uscirà in Italia, io penso, speriamo di sì, insomma, speriamo che un attore come Vincent Lindon sia un traino sufficiente. Sono arrivati messaggi?
Sì, sono arrivati moltissimi messaggi. Giovanni ci dice che aveva degli anziani padroni di casa a Dublino nel 92 che, tornando a casa la sera, beccava davanti alla radio al buio a sentire Casablanca. Questo ovviamente si riferiva ai racconti del cinema alla radio. Stupendo, dice Gianni Canova.
Infatti Casablanca era un altro film alla radio di quegli anni, adesso che mi viene in mente.
E infatti, ed è stato anche un nostro cinema alla radio. Geniale Fantozzi, sembra Gogol, Monty Python e invece solo Fantozzi, solo si fa per dire. Il cinema alla radio mi piace molto, dice ancora Sonia, mi ricordo quando da piccola sentivo le commedie alla radio con mia madre che al contempo cuciva. E anche per Mariuccia radio e cinema sono perfetti insieme. Noi abbiamo visto anche un altro film del quale sì. Vi possiamo dire forse velocemente due cose.
Sì, tra l'altro si intitolava come la canzone degli Smiths che avete sentito poco fa, Louder Than Bombs, più forte delle bombe. È un film di un regista scandinavo norvegese, Joachim Trier, che non è parente di Lars von Trier, però è un film americano, un film con attori di in realtà attori di varie nazionalità, perché Gabriel Byrne è inglese, Jesse Eisenberg credo sia americano, Isabelle Huppert come sapete è francese, però qui recita in inglese. E Isabelle Huppert è una fotografa che è morta in un incidente d'auto e i suoi familiari, il marito e i figli, indagano appunto sulla sua morte, sugli ultimi lavori che aveva fatto in Iraq, perché era una fotografa di guerra alla ricerca del suo passato e delle ragioni per cui è morta. Non vi diciamo altro. È un film inutilmente complicato, secondo me, di quei film che avrebbero una trama lineare, ma che il regista si diverte a usarli come un mazzo di carte, a mescolarli in modo che poi uno non ci capisce niente. Dobbiamo dare un annuncio importante per domani.
Eccolo qua, allora, se siete a Genova o da quelle parti, alle 17.30 alla libreria L'Amico Ritrovato verrà presentato il nostro libro, ovvero I 100 colpi, il libro che abbiamo realizzato con voi, in realtà, con gli ascoltatori. Potete andare a sentire la presentazione, che credo sarà fatta da Steve Della Casa e dai Fisio Mulas, credo. Il libro, la libreria dovrebbe essere in via Luccoli 98, spero di aver letto bene il messaggio. E poi dobbiamo ringraziare e salutare tutti quelli che hanno fatto la trasmissione, che sono Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Luciano Panici, Massimiliano Bonomo ed Alessandro Boschi. E poi abbiamo sentito le voci di Peter Docter, John Lasseter, Vincent Lindon, Fulvia Caprara e naturalmente un super grazie a Gianni Canova che è ancora qui.
Grazie a voi.
Alberto Crespi e Miriam Mauti tornano domani, sempre qui da Cannes. Ciao, buona serata.
Ciao.